Care amiche e cari amici, eccoci ancora qui per la nostra lezione divina e come sempre invochiamo la luce e la grazia dello Spirito Santo. E siamo dunque al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli e oggi leggeremo dal versetto 1 al versetto 12. La volta scorsa abbiamo osservato e ha terminato il cosiddetto primo viaggio missionario e non appena furono arrivati, riunirono la comunità ad Antiochia e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Abbiamo visto in questa seconda parte degli Atti degli Apostoli, attraverso Paolo e Barnaba, il cristianesimo ormai esce dall'alveo, diciamo così, iniziale dell'ebraismo. Ma proprio perché il Signore ha aperto ai pagani la porta della fede, quando ci apriamo ad altre culture, le cose non sono mai tanto semplici. Mi fanno ridere quei buontemponi che dicono, tutti sorridenti, che la ricchezza è una diversità. Non è mica vero, la ricchezza diventa una diversità, ma non parte come, scusate, la diversità diventa una ricchezza, ma non è in partenza una ricchezza. In partenza è più facile stare tra chi ha le stesse abitudini, la stessa mentalità, solo che se rimani lì asfissi e muori per eccesso di autoreferenzialità, muori nella tua bara. È necessario, fisiologico, è vitale aprirsi, ma proprio aprirsi agli altri, come quando questa piccola via, la via di Gesù, germogliata in mezzo agli ebrei, si aprirà ai pagani. Beh, proprio l'incontro con altre culture, con altre tradizioni, porrà dei problemi non da poco, soprattutto in capo alle persone che, nate e cresciute in mezzo a tradizioni venerabili, cioè la legge di Mosè per dire, vedranno che questi assoluti principi o in qualche modo valori non negoziabili in un certo senso, saranno sottoposti a una certa tensione e potranno anche, come dire, rivelare i loro limiti. E allora essere, accettare la diversità, riconoscere la diversità, non omologare la diversità, beh, è precisamente quello che è veramente difficile. Può essere vero in una famiglia, i vostri figli. I figli non si scelgono, vi vengono anche diversi da come voi avreste preferito, oppure i vostri fratelli, e a maggior ragione nella chiesa, oppure anche nella città umana. Allora, di fronte a questa novità, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. In fondo, come dire, si tratta della loro cultura. Noi abbiamo una legge che è sancita niente meno che dalla parola di Dio, la circoncisione. La circoncisione è il segno dell'alleanza dei tempi di Abramo. Se non vi fate circoncidere, non entrate nell'essere popolo di Dio. Cioè, è un rito che determina questo: se non c'è il rito non c'è nemmeno l'essere popolo di Dio. Tutta la forza dell'argomentazione degli apostoli sarà: ma noi abbiamo visto che è diventato popolo di Dio anche coloro che non hanno compiuto questo rito. E allora come la mettiamo? Allora Dio deve passare attraverso i nostri riti, attraverso i nostri apparati religiosi, attraverso le nostre tradizioni o no? In fondo noi abbiamo visto che la realtà è più grande delle idee, anche delle idee religiose. Pietro e Paolo erano sostanzialmente della stessa idea. Pietro e Paolo, abbiamo visto quanta fatica hanno fatto ad accettare la novità. E in fondo questo è tutto il nocciolo della questione. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, troviamo i due protagonisti del viaggio apostolico risoluti e animati a testimoniare il contrario. Non perché si tratta di non perché fossero meno zelanti verso Dio, ma semplicemente perché avevano in fondo visto la forza dei fatti, dei fatti che si erano manifestati per per mezzo di loro e di cui loro sono testimoni. Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e animatamente contro costoro. Guarda che la tua idea è troppo stretta. Il problema, capite, che qui non è la circoncisione, ma l'imporre la circoncisione in quanto tale. Allora, chiaro, chi viene da una tradizione può conservarla, ma il problema è anche la devo imporre anche agli altri. Non c'è niente di più come dire, gratificante per noi imporre qualcosa in nome di Dio per considerarci in fondo dei portatori di Dio, dei rappresentanti di Dio, in fondo esercitare in modo vicario il suo potere. Qui fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Gerusalemme qui viene vista come la chiesa madre, il nucleo originario, gli apostoli e gli anziani. Come sapete, probabilmente si può ritenere che la chiesa all'inizio, come del resto la sinagoga, infatti erano giudei cristiani, fosse governata, diciamo così, in modo, sì, qui sì, penso si potrebbe effettivamente dire sinodale, da degli anziani, in modo collegiale, diciamo così, quegli anziani che poi sono diventati i presbiteri, cioè i preti. Gli apostoli invece sono i testimoni, quelli che hanno vissuto con il Signore. Paolo, ricordiamoci, e Barnaba sono di seconda generazione. Paolo non aveva conosciuto il Signore, lui stesso ce lo ha raccontato negli Atti degli Apostoli, dice il Vangelo a me è stato rivelato direttamente da lui. Gli apostoli sono coloro che hanno vissuto, mangiato, bevuto, sostenuto lo scandalo della croce e incontrato il risorto. In qualche modo sono gli evangelisti coloro che annunciano il Vangelo, i presbiteri, questi anziani, sono coloro che governano la comunità, sembrano, queste cose interessano molto i biblisti, soprattutto quelli interessati alla storia, come poteva configurarsi questa prima comunità cristiana. Ricordiamo che qui siamo un anno o due dopo la morte e la risurrezione del Signore, cioè è la primissima comunità cristiana. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. È un viaggio, mi sembra verso sud, sud-ovest se non sbaglio, attraversando la Fenicia e la Samaria, cioè di nuovo luoghi pagani, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. E il frutto dello Spirito è la gioia. Quando c'è una gioia non può non venire da Dio. Certamente poi noi possiamo distinguere le gioie e imparare come dire, a vedere quelle che si presentano come gioie, ma in realtà non lo sono. Ma quando la gioia, la letizia è vera, gioia e letizia è la stessa cosa, dice Sant'Ignazio, viene da Dio. Riconosciamo la verità di questa gioia, del fatto che è gratuita, del fatto che aiuta ad amare e servire, dal fatto che rimane, cioè non è passeggera, e dal fatto che conforta il profondo di te stesso e non solo la superficialità della tua persona. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Si tratta di riferire un'esperienza. Anche Sant'Ignazio, naturalmente qui si tratta di un'esperienza individuale, all'esercitante propone di vivere l'esperienza degli esercizi, di vivere l'esperienza dell'incontro con Dio e annotare quanto accade, perché in fondo noi impariamo, come dice un proverbio, si impara più dalla pratica che dalla grammatica. Ci sarà una grammatica da elaborare, ma come per la lingua, prima c'è una lingua che parli e poi c'è una grammatica che elabori. La lingua ha una vita propria che va oltre le regole grammaticali. La lingua, essendo una realtà viva, è vitale, è in continuo cambiamento. Non dico evoluzione perché effettivamente potrebbe anche involvere, però comunque in continuo cambiamento. E così anche nella nostra vita spirituale e così anche nella vita e nella storia della Chiesa. essendo un corpo mistico, un corpo vivente, esattamente come nella storia delle famiglie, si può andare avanti, si può andare indietro, comunque sia la nostra storia è un work in progress. E qui è di somma importanza prendere consapevolezza, riferire, riflettere su quanto è accaduto, perché quello che è accaduto, la forza dei fatti, avrà anche la capacità di scalzare le idee e di, in qualche modo, di smentirle, di creare quindi delle consapevolezze più aderenti alla realtà e più, come dire, e più ampie. Questo appunto è inevitabile ed è fisiologico in tutte le cose, a maggior ragione nelle cose di Dio, poiché Deus semper maior, Dio è sempre più grande, anche delle grammatiche in cui noi lo abbiamo in qualche modo forzato. Non si tratta, capite, di rinnegare la grammatica, ma si tratta di, come dire, di rendersi conto dei suoi limiti e delle sue grandezze anche al tempo stesso. Ricordo un libro che mi era molto piaciuto, intitolato su San Tommaso d'Aquino, diceva Limiti e grandezze della teologia medievale. Ha avuto delle enormi grandezze, e certamente Tommaso ne è un esempio, e ha avuto anche dei limiti, come ogni cosa d'altra parte ha dei limiti. Non si tratta di non idolatrare nemmeno, come dire, i grandi del pensiero filosofico e teologico, e voi sapete quanto io personalmente sia affezionato a San Tommaso, avendo anche scritto dei libri su di lui, quindi certamente, intendo dire, per me rimane insuperabile. E tuttavia ci sono dei limiti, oltre che delle grandezze, in lui come in tutti noi, perché Deus semper maior. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti. I farisei fanno problema, in un certo senso, anche nel Vangelo. La setta, la parola greca qui è aieresis, da cui deriva la nostra eresia. Possiamo dire che gli eretici, anche oggi, sono dei credenti, questi farisei erano divenuti credenti e tuttavia scelgono, focalizzano alcune cose a discapito di altre, affermando che è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè. E lo dicevano in base alla loro cultura religiosa. Allora, naturalmente, la difficoltà per noi sarebbe rivivere ai nostri giorni e nelle nostre storie quanto sta accadendo. E qui sarebbe il vero difficile discernimento. Ma mollare su certe cose è un tradimento del Vangelo o è semplicemente un cambiamento della legge umana? Mollare su certe cose significa andare incontro al mondo oppure assecondarlo? Non è sempre così facile. Ricordo il testamento spirituale di quel grande santo che è stato Papa Paolo VI, quando, quasi supplicando, lui che visse certi anni di particolare effervescenza, diceva: non si creda di aiutare il mondo assecondandone le mode, le tendenze. È certamente vero, ma fino a che punto le cose che ci premono da tutto intorno sono delle mode e sono perciò stesso passeggere, e una volta che avrai adattato il Vangelo a quelle mode lì, saranno anche passate e ti troverai con un pugno di mosche, oppure è un venire incontro alla libertà dello spirito. Il discernimento, come vedete, non è semplice. E questo tipo di discussioni sono state sempre presenti nella storia della Chiesa. In fondo lo si può anche vedere dal fatto che moltissimi santi, proprio per la loro intuizione, proprio per la loro macrozumia, per il loro cuore grande, in fondo facevano problemi ad alcuni che erano più gretti e più ristretti di orizzonti e più legati alle loro cose, perché in fondo le securizzavano, li securizzavano. Quindi vedete, capire anche noi oggi come possiamo annunciare il Vangelo ai pagani, a questi pagani qui, che non hanno il nostro linguaggio, che non hanno il nostro immaginario, che non hanno la nostra, direi il benché minimo appiglio a un linguaggio comune o a un sentire comune. Io lo vedo con i miei studenti di università, sono bravissimi ragazzi, ma vengono in un mondo in cui la fede, non solo la fede, ma anche il linguaggio della fede, è stata la trasmissione di questo linguaggio, è stata completamente interrotta. L'immaginario loro non è nemmeno l'immaginario mio di quando avevo 15 anni, anch'io venivo da un mondo sostanzialmente agnostico, ma che aveva ancora un certo linguaggio, se non altro culturale. Adesso mi pare che perfino la cultura, per cultura intendo dire, diciamo così, la mentalità del liceo classico, beh, non ci sia neanche più quella a ben pensarci. E quindi non abbiamo più gli appigli, nemmeno degli appigli sui quali poter fare fronte, poter fare leva in qualche modo. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani di nuovo per esaminare questo problema. Dopo lunga discussione, è interessante, dice lunga, quanto sarà stata lunga? Beh, insomma, tutti avevano detto la loro, poi sapete com'è nelle assemblee. Nelle assemblee, questo secondo me è il residuo peggiore del 68 e del suo regime assembleare anche nella Chiesa. Tutti parlano, tutti si sentono in dovere di parlare e poi c'è una specie di, come dire, di dinamica per cui quando uno ha un microfono in mano non smette mai di parlare. Voi direte, medico, cura te stesso, perché anche tu nell'omelia non è che sei bravissimo. Posso capire questa obiezione, però se parlano veramente tutti e tutti quanti sentono di dover parlare per almeno mezz'ora, spiegando, rispiegando e dicendo, ridicendo. Noi dobbiamo renderci conto che è difficile imparare a parlare agli altri, perché devi dire una cosa scegliendo di non dire delle altre, devi argomentare e non soltanto ragionare così con la passione, esattamente il contrario di quello che vedete che succede alla televisione. Perciò noi non siamo più capaci di discutere né a breve, né in breve tempo, né in lungo tempo. E imparare di nuovo a discutere, tra l'altro, non sarebbe mica male, noi non vediamo discussioni, il mondo è pieno, la TV è piena dopo cena di discussioni, ma come vedete non sono per niente delle discussioni. È gente che passa quell'ora dicendo o possibilmente gridando sempre il proprio punto di vista. Quindi, dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta tra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede». Vi ricordate l'apertura di Pietro ai pagani, il centurione, Cornelio? Beh, a ben guardarci, non è stata una cosa molto semplice per Pietro uscire dal suo ambito personale, cioè dai giudei, ed andare ai pagani, e rendersi conto che quello che aveva visto non era un'illusione diabolica, ma era la verità, era Dio che continuava a operare. E Dio che conosce i cuori, sembra dire che conosce anche il mio, sapeva benissimo il mio cuore, quanta fatica faceva, vi ricordate il sogno di Pietro, alzati e mangia. Ma come, Signore? Io non ho mai mangiato nulla di impuro secondo la legge di Mosè. Conosceva anche il suo cuore, conosceva anche come, sarebbe come se a me mi dicessero di punto in bianco, che ne so, smetti di dire rosario. A parte che nessuno lo potrebbe dire sensatamente. Però ecco, io la consolazione non ve l'ho mai imposto. Sono cose molto utili, ma un buon discernimento sa capire quello che è estremamente consigliabile e l'uso dimostra molto fruttuoso, da ciò che invece è necessario e da imporre. Nessuno può imporre a un altro un modo di pregare piuttosto che un altro, per fare un esempio molto banale. Dio che conosce i cuori, anche il mio, dice Pietro, ha reso testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. Quando ha visto una comunità piena di Spirito Santo, vi ricordate la comunità di Cornelio, la famiglia di Cornelio e tutta la gente intorno alla porta, ricevere il dono dello Spirito, una Pentecoste fuori dalla Chiesa. Una Pentecoste avvenuta senza il battesimo. Il battesimo, dice il codice di rito canonico, è la porta dei sacramenti, è la porta della salvezza, è l'inizio della grazia, verissimo, però la grazia può iniziare anche prima e anche fuori. Tanto è vero che noi abbiamo inventato, a proposito della teologia, che si allarga appunto per comprendere anche come dire, situazioni non previste, il cosiddetto battesimo di desiderio. Cioè tu lo desidereresti, non ce l'hai, ma è come se tu ce l'avessi. E che è un po', secondo me, anche un arrampicarsi sugli specchi. C'è un fatto, Dio ha agito in alcune persone che non avevano il nostro linguaggio giudaico, non avevano le nostre tradizioni, non facevano quello che per noi è indispensabile, ma il Signore è entrato nella loro vita, ha dato loro la gioia, la pace, la grazia, i frutti dello Spirito. E allora come la mettiamo? E non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. E qui ci sarà un punto che sarà ampiamente ripreso da Paolo, soprattutto nella lettera ai Galati, la prima, e poi nella lettera ai Romani. La giustificazione, il giusto rapporto con Dio, è per mezzo della fede, cioè della fiducia, la fede fiduciale in Gesù Cristo, conosciuto, a cui si aderisce con tutto il cuore e con tutta l'anima, e perché da Lui ci siamo scoperti conosciuti. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Ed è questo che Paolo chiama fede, e direi nel senso che purifica, cioè che toglie ogni ostacolo, che toglie ogni, come dire, ogni diaframma. In questo senso i cuori sono fatti puri, non da abluzioni o da circoncisioni, ma da un incontro con Dio che Lui nella sua sovrana libertà come dire, organizza e prepara per primo. O dunque, perché continuate a tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? La legge, dirà Paolo, ma è sviluppando il senso di queste parole, sapete che il giogo è nel linguaggio rabbinico, è la legge, la legge non ti fa giusto, mostra che non lo sei, perché noi i comandamenti non li osserviamo, sono i parametri della giustizia, noi sappiamo che chi li osservasse sarebbe giusto, ma sappiamo che noi non li osserviamo, perlomeno non tutti, noi tutti facciamo molte cose che non dovremmo fare e non facciamo molte cose che dovremmo fare. E allora come la mettiamo? La legge ti dice solo il dover essere, ma tu non sei un dover essere, sei quello che sei. E qui c'è una sorta di controcircuito. La legge data per la salvezza non serve per la salvezza. Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Noi non siamo salvati in quanto gli ebrei circoncisi o noi battezzati, questi sono segni dell'alleanza, ma la grazia ha salvato, siamo stati salvati perché riconosciamo, dirà Giovanni, abbiamo riconosciuto e creduto l'amore di Dio per noi. Se penso che ad esempio anche l'ecumenismo, se non si nutre di questo, ci sono delle cose che per noi come dire, sono luoghi del cuore, che toccano l'identità più profonda di ognuno di noi, tocca a un ortodosso le icone, oppure tocca a noi la venerazione, la forma dell'adorazione eucaristica o della Beata Vergine Maria, tocca a un evangelico la parola di Dio. Si tratta di eresie nel senso di focalizzazioni all'interno del creduto di alcune cose che portano a nascondere le altre. Allora si tratta in fondo per ognuno di noi non di rinnegare la nostra storia, ma di capire e dando proporzione, oggettività e giusto significato a tutto quello che fa parte del sentire cristiano. Io molto spesso uso nelle intercessioni del breviario, della mattina e della sera, il breviario di Bose, che è una comunità ecumenica, è cattolica, di fatto forse anche più di quanto in teoria avrebbe dovuto essere, almeno secondo le intuizioni originarie, ma ci sono certe intercessioni molto belle in cui chiede la grazia di saper rinunciare alle ricchezze non essenziali e di saper incontrare Dio anche nella via che altri hanno seguito, ed è molto vero ed è anche molto bello. In questo senso, allora veramente l'unica Chiesa di Cristo può ritrovare una maggior profondità e una maggior bellezza dell'unica fede comune. E qui non si tratta di buttare via né quello che è proprio dei protestanti, né quello che è proprio degli ortodossi, né quello che è proprio dei cattolici. Si tratta per tutti noi, in quanto cristiani, di arricchirci delle diverse ricchezze. Un evangelico non dovrebbe sentirsi offeso dalla mia devozione a Maria o dalla mia devozione eucaristica, perché dovrebbe scoprire che il cattolico che lo fa secondo la sua storia, la sua tradizione per onorare e maggiormente celebrare Gesù Cristo nostro Salvatore. E così il cattolico non dovrebbe essere scandalizzato da alcuni usi dei fratelli evangelici o degli ortodossi, in quanto appunto tutto viene fatto in retta coscienza per amare il Signore. E dirà Paolo, scrivendo ai Corinti, che chi mangia, intende dire si nutre di cibi che la legge di Mosè proibisce, lo fa per il Signore, e anche chi digiuna, cioè chi se ne astiene, lo fa per il Signore. Insomma, si tratterebbe di saper vedere la retta intenzione e il bene che c'è, che Dio ha seminato anche in tutti questi sentieri all'interno del comune campo della fede di Cristo. E con questo non ho detto che tutto è uguale a tutto. Le eresie esistono, si può negare alcune verità di fede da questo noi dobbiamo guardarci, ma molte volte non si tratta di negare verità di fede, si tratta semplicemente di relativizzare usi e abitudini mentali o linguistiche, eccetera, eccetera, che alla fine non ci sono state di grande aiuto. Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Questa frase potrebbe essere sottoscritta benissimo da Lutero, come da San Tommaso d'Aquino e come da tutta l'ortodossia. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Contra factum non valet argumentum, dice l'adagio latino. E un proverbio veneto, più terra a terra, dice che contro i fatti va solo i matti. Ma matti possiamo essere un po' tutti noi, nel senso che quelli fissati con le proprie idee, che sono sempre vere, nonostante tutto. Benediciamo il Signore.